Rumori fuori scena, il programma settimanale sul teatro.
Bentornati a Rumori fuori scena. Questa è la nostra 12ª puntata e siamo qui io, Martina,
Valeria.
Oh mamma, ho le cuffie altissime, ti sento dappertutto, Valeria.
Ma possiamo abbassarle un po'.
Ma puoi abbassarle, Valeria, un po' onnisciente.
Esatto.
Come stai, Vale?
Bene.
Siamo... È arrivato il caldo, in questo studio si sta anche particolarmente male per questo caldo.
Infatti ho proposto di mettere un ventilatore.
Infatti facciamo un'ufficiale richiesta e chiediamo un ventilatore per lo studio. Gianluca Cannarozzo, il direttore, è stato avvisato. Ma continuiamo col nostro programma e direi di partire immediatamente con la nostra rubrica dedicata alle proposte teatrali. Per questa volta ci saranno delle novità nella nostra rubrica, perché proporremo sì qualcosa, ma un solo gigantesco evento. Ma prima di iniziare andiamo subito con la sigla. Chi sarà? Chi lo sa? Chi lo sa? Chi sarà? Chi lo sa? Chi lo sa? Ed eccoci ritornati. Cosa proponiamo? Proponiamo un evento grande che si tiene a Milano, è la terza edizione Liti Festival, da venerdì 15 a domenica 17 maggio alla Fabbrica del Vapore. Che cos'è Lit Festival? È un evento dove oltre 500 artisti e compagnie della scena underground milanese sono uniti in una maratona teatrale vitale e gioiosa, un evento dove performance, arte, musica, occasioni di scambio e dibattito si incontrano in un ambiente informale e unico. È il terzo anno che torna, un festival organizzato dall'associazione IT, più di 100 soci, realizzato con la partecipazione del Comune di Milano. A essere proposti al pubblico nei tre giorni di rassegna, ricordiamo 15, 16, 17 maggio, saranno frammenti di spettacolo di 20 o 40 minuti suddivisi nelle sezioni Study, Work, In Progress, guidati da un mentor, scelto dalla stessa compagnia e sperimentati all'interno del progetto Open It. E non è soltanto un evento, diciamo, teatrale in senso pratico, ma anche un evento di talk it, dove in queste tre giornate, 15, 16, 17 maggio, ci saranno degli incontri tra i teatri cittadini in una logica di scambio di esperienze, oppure si parlerà del rapporto tra arte e potere, o ancora un'indagine su tecniche di sopravvivenza e di diffusione della drammaturgia ai tempi della crisi. Non solo questo, è un evento enorme, Martina, un evento che proprio prende ogni luogo e ogni spazio, perché abbiamo anche, carissimi ascoltatori, It's Late. Che cos'è It's Late? It's Late è un momento di incontro, è il dopo festival della mezzanotte, è un informale spazio di riflessione e approfondimento delle tematiche emerse nel corso della giornata. Quindi se vi capita potete incontrare i professionisti della comunicazione teatrale e non solo, in 45 minuti di microfono aperto per commentare e criticare e lodare gli artisti e le loro performance. Quindi ci saranno anche delle critiche, vedremo anche noi. Tra l'altro andremo anche noi, giusto? Andremo anche noi, assolutamente. Tutte e tre le giornate non riusciremo magari a vedere tutti gli spettacoli, tutti gli assaggi di spettacoli, però ma sicuramente riusciremo a vedere molto.
Esatto, però se uno si stanca, cosa fa l'IT Festival? Cioè, esatto, bene.
La Marti mi fa segno.
Esatto, Martina mi fa segno. Che si può anche bere. Aperto dalle ore 14 alle 2 di notte, abbiamo un bar in cui poter riposarti. Inoltre, attenzione, cari giovanissimi ascoltatori, e non solo.
Però mia madre così si sta offendendo.
Ok, no, anche scusa, non giovanissima.
Scusa, mamma, hai ragione. Sei giovanissima, scusami.
No, ma anche per quelli di tardi. Non si dice tarda età.
Di post-età.
Di post-età. Vabbè, andiamo avanti. It's My Party. It's My Party, che è un evento notturno che stavate aspettando. Tutti stavano aspettando l'IT Festival. E oltre all'It's My Party abbiamo Dance It Dance It, insomma, un evento grandioso dove il teatro cerca in qualche modo di incontrare il pubblico di tutta Milano, e le compagnie non sono solo le compagnie, diciamo, conosciute, ma sono piccole compagnie che si raffrontano, si confrontano. E infatti tra i mentor che li seguiranno abbiamo anche nomi abbastanza conosciuti: Franca Valeri, Marco Martinelli, Serena Sinigaglia, Ferdinando Bruni, Arianna Scommegna, Gigi Gerzi e tantissimi altri. Quindi vi invitiamo caldamente, poi ne parliamo con la nostra ospite in modo particolare, che vi svegliamo dopo, ad andare a questo evento del IT Festival. Ricordiamo sempre, 15 dal 15.
Ricordiamo anche che IT sta per Independent Theater.
Independent Theater, grazie Marti. 15 maggio, 17 maggio alla Fabbrica del Vapore. E ora passiamo a
Porte e Sardine.
Sono voluti due giorni per montare la scena e non c'è tempo per una prova generale.
Ma come non c'è tempo?
Non vi preoccupate, considerate la prima come prova generale.
Ma non è la stessa cosa.
Stasera si riesca a fare una prova affilata per Porte e Sardine. È solo di questo che si tratta, Porte e Sardine. Entrare, uscire, far entrare le sardine, fare uscire le sardine. Questa è la farsa, questo è il teatro, questa è la vita.
Eccoci tornati, e adesso vi sveleremo invece chi è la nostra ospite.
E chi è la nostra ospite?
Si chiama Maddalena Giovannelli. Vi ho subito detto chi è perché con lei parleremo, avremo modo di parlare di questa guida ai teatri di Milano, alle realtà milanesi, scritta insieme a Oliviero Ponte di Pino e pubblicata per la Q Press. La Q Press è una importante realtà editoriale in un mondo dove il teatro trova difficoltà a farsi spazio nell'editoria, anche se ricordiamo che è appena uscita una ripubblicazione del fuori catalogo della Ubu Libri, sta uscendo per Einaudi, ne abbiamo parlato con il programma di Literater appositamente per queste nuove uscite. Hanno appena pubblicato Thomas Bernard e più avanti pubblicheranno Spredelbord. Quindi il mondo del teatro nell'editoria si fa spazio piano piano. La Q Press penso sia una delle realtà più interessanti al momento. Q significa, in inglese si legge sul sito, battuta d'entrata, attacco, suggerimento, imbeccata, un momento subito dopo la battuta, no? Quando entri in battuta, si dice a teatro. E nel 2012 Mattia Visani, ultimo autore della Ubu Libri, già citata, famosa casa editrice fondata da Franco Quadri nel 1977, ormai in liquidazione da quando è morto Franco Quadri nel 2012. E nasce questa casa editrice con un formato particolare, è una casa editrice digitale, interamente dedicata alle arti dello spettacolo. Ed è interessantissima l'offerta che ci propone, un'offerta digitale, anche cartacea, perché se tu chiedi attraverso il sito di poter avere una copia cartacea, loro in pochi giorni, c'è un prezzo maggioritario ovviamente, ti fanno arrivare la tua copia a casa. E sono particolarmente interessati agli aspetti anche della drammaturgia italiana contemporanea. Penso ad esempio a una delle ultime pubblicazioni che è I vicini di Fausto Paravidino.
Che l'abbiamo avuto anche
in puntata, esatto, la nostra seconda puntata. Una drammaturgia freschissima che appunto grazie a questa casa editrice ha potuto vedere la luce anche in un formato leggibile. Oltre alla Q Press, cosa parliamo per questo Porte Sardine? Vorrei parlare, attirare l'attenzione, cara Valeria, su un articolo che è stato parecchio condiviso su Facebook e altri social network da tutti quelli che in qualche modo gravitano attorno al mondo del teatro, addetti ai lavori, amatori, amatoriali e non. Questo articolo è uscito sugli Stati Generali, è un off topic, e si intitola Sì, ma che lavoro fai? Di Andrea Porchetto, che tra l'altro ha scritto la prefazione della guida ai teatri di Milano della nostra ospite Maddalena. E si leggono alcune cose in questo articolo, ne ho scelte alcune di cui mi piacerebbe parlarne prima con te, Vale, e poi dopo magari chiedere anche cosa ne pensa la nostra ospite. Si legge: per uno che trova lavoro, ovvero Stefano Massini, che ricordiamo è il successore di Ronconi, e non, come avevamo detto un'altra puntata, che magari forse sarebbe stato Damiano Micheletto, e Stefano Massini che si dice essere stato nominato alla direzione del Piccolo Teatro di Milano. altri, tanti altri, il lavoro a teatro se lo sognano. Questo articolo è uscito il 1 maggio e si legge: oggi è 1 maggio e come ogni anno una riflessione in questo senso pare davvero opportuna. Nel settore spettacolo dal vivo lavorare diventa sempre più un miraggio. I provini o presunti tali, quelli veri, quelli di una volta, non si fanno più o quasi. Oggi il provino si è trasformato in un workshop, ovviamente a pagamento, durante il quale il regista fa 2 o 3 giorni di lavoro con un gruppo di attori, spesso generosi nel dare non solo il contributo finanziario ma anche idee e prospettive, salvo poi sceglierne qualcuno oppure nessuno, portandosi però a casa gruzzoletto racimolato ai danni degli aspiranti attori, che si trasformano inconsapevolmente in coproduttori del lavoro del regista o del teatro di turno.
Aia.
Solleva un tema abbastanza
contemporaneo.
Sì, un po' magari lasciato sullo sfondo, perché è una cosa che nell'ambiente teatrale si dice che i provini non esistono più, che il lavoro dell'attore o comunque nel mondo del teatro, ne abbiamo anche noi parlato spesso durante le nostre puntate, è un attimino di chi si arrangia, l'arte dell'arrangiarsi.
Sì, la classica bottega dell'artigianato, sì, qualcosa che in qualche modo cerchi di crearti e creare.
Sì, ma soprattutto lui dice più avanti nell'articolo che l'Italia teatrale si è trasformata in un laboratorio permanente dove tutti insegnano e tutti continuamente si formano. Infatti questo, abbiamo avuto appunto modo di dirlo già più volte, va a sottolineare una realtà molto presente a Milano, che è quella dell'iperformazione.
Sì.
Cioè ci sono molti più insegnamenti, workshop, laboratori di teatro e sempre meno persone che poi sul palcoscenico teatrale effettivamente ci va. Ed è per questo che in realtà IT Festival, di cui parleremo dopo, rappresenta una meravigliosa alternativa, una vetrina per tutte queste compagnie che, appunto compagnie off, che sono presenti sul territorio, non riescono a trovare la loro collocazione. E questo riguarda tutti, riguarda gli attori usciti dalle accademie, gli attori usciti da scuole private, attori che magari laboratorio dopo laboratorio hanno una formazione alle spalle magari anche molto consistente.
Sì, un'iperformazione che troviamo anche nell'ambito lavorativo, nella società. Proprio l'altro giorno stavo leggendo sul giornale che c'era un'offerta di lavoro e chiedevano al possibile lavoratore di avere una laurea quinquennale, meno di 26 anni, con un'esperienza lavorativa di 3 anni e conoscenza di lingue arabo, francese e giapponese.
Quindi, ma è un lavoro teatrale questo?
No, non è un lavoro teatrale,
no, però immaginiamoci.
Esatto, però è diciamo un format che si sta prendendo purtroppo in Italia, che i datori di lavoro e anche nell'ambito l'ambito teatrale cercano questa appunto iperformalizzazione, che poi in realtà non ti dà le possibilità di lavoro in base alla tua formazione. Cioè l'ho espressa male, però
No, si è capito. Io penso, tornando un attimo il focus sul teatro, che cioè io penso all'attore, chi vuole fare teatro spesso si ritrova a fare formazione lui stesso, non solo sì, ad essere formato, ma a fare formazione lui stesso. Quindi abbiamo un moltiplicarsi di laboratori. E a conclusione di Porte Sardine leggerei un'ultima frase sempre di questo articolo, di cui poi dopo mi piacerebbe sapere cosa ne pensa Maddalena. Il workshop, quando è autentico, è un vero strumento di aggiornamento professionale, ma spesso si trasforma in un'alternativa per tenersi occupati, in un parcheggio sociale per un mare di attori e attrici che non trovano sbocco nel mercato, perché il mercato non c'è più. E di questo mercato teatrale che non c'è più parliamo dopo. Ora ci lasciamo con un piccolo pezzo, un brano dedicato a Livio Giuliano, caro amico che si è laureato quest'oggi, e questa è Possibly Maybe di Bjork.
Thank you.
Questa era la nostra sigla di Lavorare Nobilita e siamo qui con la nostra ospite Maddalena. Ciao.
Ciao, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio anche a te. Maddalena Giovannelli, che leggo dalla biografia del sito Q Press, è ricercatrice all'Università degli Studi di Milano, qui da noi, dove si occupa di letteratura teatrale della Grecia antica e di ricezione del teatro classico sulla scena contemporanea. Nel 2007 ha fondato la rivista Stratagemmi Prospettive Teatrali, ha collaborato col Manifesto, è redattrice della testata online Dionysus Ex Machina, collabora con Istrio e con la rubrica Scene di Doppio Zero. Tiene anche laboratori di formazione alla critica teatrale nelle scuole superiori di Milano. Hai un
curriculum. Tutto vero, quasi.
Tutto vero, quasi?
Scherzo.
No, beh, hai veramente un curriculum invidiabile. Ma noi vogliamo con te, prima di tutto, parlare di questo libro che appunto abbiamo prima citato, è appena uscito per la Q Press, scritto con Oliviero Ponte di Pino, e si intitola Milano, tutto il teatro. Questo libro è una guida per raccontare la città, la metropoli, da un diverso, particolare punto di vista. Raccontare Milano recuperando la storia e analizzando il presente degli spazi teatrali e degli artisti che in questi luoghi agiscono. Da dove è nata l'idea di questa guida?
Sì, questa guida milanese in realtà si iscrive in un progetto che è quello appunto delle guide teatrali, lanciato appunto da Q Press e pensato anche da Andrea Porcheddu, che avete nominato poco fa. Quindi diciamo recupera lo stile fresco di certe guide, penso per esempio alla Lonely Planet, però raccontando quella che è la città teatrale invece. Così pensando che magari è un aspetto poco presente nelle guide. Per quanto riguarda Milano, l'idea è venuta spontanea perché, qui lo dico e non lo nego, Milano è secondo me oggi davvero la città teatralmente più interessante d'Italia. Ed è di una ricchezza la proposta che abbiamo, anzi, avuto difficoltà a far stare tutto in queste poche pagine. L'idea è quella, la speranza, che è una speranza non solo della nostra guida, ma direi forse del teatro milanese, è di intercettare quel pubblico che magari a teatro non va sempre, non va spesso, ma di incuriosirlo. E allora abbiamo inserito anche qualche piccola così chicca culinaria, qualche consiglio di qualcosa da mangiare prima e dopo. Insomma, l'idea che conoscere il panorama di una città sia di fatto anche conoscere la città. Io trovo che per Milano questo sia particolarmente vero.
Voi scrivete che New York si può dire che è una mela, invece Milano è un'arancia, cioè un'arancia piena di spettacoli che va scartata poco per volta. Da dove è nata l'idea dell'arancia?
Sì, perché quando ci siamo chiesti un po' come appunto immaginare questo giro tra i quartieri, inizialmente avevamo pensato di prendere delle fettine di Milano, ma poi ci siamo resi conto che in realtà Milano è da visitare in maniera concentrica, cioè per cerchie. E la cosa straordinaria è che anche nelle cerchie più lontane, quello che abbiamo chiamato la buccia dell'arancia, persino lì succedono cose meravigliose. Penso per esempio, per citare solo un teatro, ma potrei farne moltissime come abbiamo già fatto nella guida, penso a Teatro Ringhiera, che lavora in quartiere Gratosoglio, che è appunto la buccia di questa arancia milanese.
Oh, sì, l'ultima parte della buccia.
Ma questa è una dimostrazione di come appunto ci sia fervore un po' ovunque, sia nel centro che nella buccia dell'arancia, un po' ovunque.
Un po' ovunque. Tra l'altro non mancano anche delle piccole note amare, ad esempio parlate della decisione di Expo di affidare l'aspetto spettacolare al Cirque du Soleil. Ecco, parliamone un attimo.
Sì, questione particolarmente discussa. Approfitto per fare un attimo di pubblicità con la rivista Stratagemmi che avete nominato. Abbiamo dedicato l'ultimo numero proprio al rapporto tra teatro ed Expo, che è naturalmente discusso, complesso, ci stiamo tutti quanti misurando adesso in questi mesi. L'idea è che forse Milano aveva al suo interno, ha al suo interno, maestranze sufficientemente capaci, sufficientemente anche capaci di fare una proposta popolare, ampia, come sicuramente il Cirque du Soleil è, ma forse potevamo farlo con forze interne, valorizzare quello che è la nostra storia teatrale, e direi che non abbiamo da invidiare assolutamente niente a nessuno da questo punto di vista. Quindi forse sì, costruire una squadra che fosse una squadra italiana sarebbe stato forse meglio.
Certo. Squadra italiana e milanese magari soprattutto, perché sì, ma, certo, ragione tu la definisci capitale del teatro. Non ne voglia l'Emilia Romagna, ad esempio, o altre parti d'Italia che sicuramente hanno un'offerta molto ampia, però effettivamente Milano, penso a tutti i generi che può offrire, non è solamente quello.
A tutto. Sicuramente, tornando anche un po' agli stimoli che davi tu prima rispetto alla crisi del teatro, questa difficoltà di impiego, una nota positiva che invece mi sento di mettere in gioco è la capacità che hanno dimostrato compagnie, artisti, teatranti di mettersi in rete, di davvero sorreggersi l'un l'altro e appoggiarsi sulle forze altrui. Per questo dico, non la vedrei come una contraddizione anche, come dire, chiamare un artista che non sia proprio milanesissimo, ma invece farlo partecipare a una ipotetica così composizione. Ma questo è tutto un, come dire, un sé che purtroppo non si è verificato, quindi...
Allora, noi prima abbiamo detto che tu sei fondatrice di Stratagemmi. Ci vuoi parlare un attimo di che cos'è Stratagemmi a chi non lo dovesse conoscere, anche se penso che sia ormai uno di quei siti molto frequentato dagli addetti ai lavori e non?
Sì, Stratagemmi nasce ormai nel 2007 dall'idea che, appunto, io lavoro qui in università, dall'idea che troppo spesso quello che è lo studio accademico universitario sul teatro sia scollato da quello che è invece la vita teatrale. E quindi Stratagemmi nasce come una rivista di studio con una parte di appunto con studi accademici a tutti gli effetti e una parte che ti chiamiamo taccuino, con invece studi monografici sull'attualità teatrale. Abbiamo fatto per esempio un numero sulla questione del teatro lirico chiuso, che sta tornando di attualità, forse la stanno riaprendo, e abbiamo dedicato un numero a questo piuttosto che a certi esperimenti di drammaturgia. E insomma la sfida è che chi, lo studioso di teatro magari antico che prende in mano Stratagemmi per un saggio per la tesi, si faccia incuriosire anche appunto dalla storia del teatro lirico piuttosto che da una drammaturgia del giovanissimo Davide Carnevali, per esempio. E poi abbiamo la parte web che tu citavi, che è stratagemmi.it, in cui invece pubblichiamo settimanalmente, ma a volte anche giornalmente, recensioni, approfondimenti, sguardi sulla scena milanese, che appunto fatichiamo a starle dietro perché è veramente talmente
orgogliosa,
come sapete anche voi.
Esatto, e Stratagemmi infatti collabora con il festival di cui abbiamo parlato prima, IT Festival.
Sì, la sfida nata con IT già a partire dall'anno scorso è stata quella di immaginare un blog, una redazione così intermittente che si costituisse per cercare di restituire tutta la immensa vitalità che IT ha, tutte la quantità sterminata di proposte che IT offre, e però darne una restituzione, uno sguardo anche molto rapido. Già dall'anno scorso, ma anche quest'anno sarà così, abbiamo suddiviso il blog in tre modalità critiche, no? L'istantanea, che è uno sguardo immediatissimo, cioè i
la
blogger,
prima impressione.
Sì, i blogger addirittura con lo smartphone ci mandano in redazione un primo sguardo, pochissime parole, ma giusto perché chi è in fila per entrare nella seconda giro dello spettacolo sappia di cosa
viene stimolato.
Esattamente.
Ad entrare.
Poi c'è la recensione, che invece la scriviamo la notte stessa e la pubblichiamo il giorno dopo, che non su tutti gli spettacoli, su spettacoli che ci hanno in buono o in malo colpito, e allora lì dedichiamo uno sguardo un po' più ampio, e invece appunto l'approfondimento fatto anche ex post su alcuni temi che il festival ha posto, perché poi una cosa che ci tengo a dire su IT, che dovrebbe essere di ogni festival, ma IT secondo me la incarna molto bene questa caratteristica, cioè la qualità di un festival non coincide con la qualità del singolo spettacolo che è ospitato nel festival, è un valore aggiunto, e nel caso di IT questo è molto evidente, cioè l'energia che IT riesce a scatenare è davvero una cosa a parte, che appunto coincide con gli spettacoli belli o con gli spettacoli brutti che sono messi in cartellone in quei giorni.
Tornando, ah no, scusa.
No, dicevo, e quindi appunto il tentativo, non dormendo di notte, di quei tre giorni sarà di dare conto di tutta questa complessità con un gruppo di redattori che spero stiano dormendo adesso, perché non lo faranno più settimana
nei
prossima.
Nei prossimi giorni non si può dormire. Li avvisiamo, nel caso li avvisiamo qua in diretta.
Esatto.
Tornando alla guida e parlando sempre di IT Festival, è citato nella sezione dei festival e si legge: tra le esperienze più recenti si distingue IT Festival, una maratona di tre giorni dedicata alla moltitudine dei gruppi milanesi off, con esibizioni continue e parallele nelle sale della Fabbrica del Vapore, dalle 18 fino a mezzanotte. Il logo scelto è un topo, anzi un ratto, dall'aria non troppo rassicurante. Perché non un topolino alla Ratatouille? Perché IT rappresenta il riscatto del non emerso, del marginale, del rimosso, cioè di tutti quei gruppi teatrali che durante l'anno non trovano spazio per presentarsi al pubblico.
Sì, questa, diciamo, anche graficamente secondo me hanno avuto una trovata straordinaria. Questo topo è anche un po' inquietante ed è anche un po' arrabbiato, come un po' arrabbiato.
Sembra che urli.
Esatto, diciamo c'è un'energia che è anche un'energia di rivalsa che questi gruppi che si sono messi proprio dentro, insomma, la novità organizzativa di IT, che appunto è un'organizzazione condivisa da tutti questi gruppi. Voi citavate prima il dato che i molti associati all'associazione IT, questo è perché tutte le compagnie che partecipano, come dire, per partecipare alle performance devono associarsi. Questo è un simbolo che però dà la misura del fatto che questi non sono degli artisti chiamati a fare il loro spettacoluccio e poi andarsene, no, sono chiamati a prendere parte a tutti gli effetti dell'organizzazione del festival. Questo fa un po' la differenza e questo è un modo che loro hanno avuto di, come dire, di incanalare questa rabbia, questa, forse questo desiderio di rivalsa rispetto a un sistema, torno al discorso dell'articolo di Andrea Porcheddu, sacrosanto, di un sistema che non li assorbe. Allora, invece che lamentarsi, come fanno troppo spesso, non solo i teatranti, ma tutti tutti noi che ci troviamo, come dire, un po' ai margini di un sistema in cui non riusciamo del tutto ad entrare, hanno cercato di avere di fare una controproposta, non solo di lamentarsi. Questa controproposta credo che si stia facendo sentire, come appunto quell'urlo che non sentiamo ma sentiamo del logo del topo.
Ma l'obiettivo di IT Festival qual è, detto proprio in due parole?
Allora, io lo dico da osservatrice.
Esatto,
mi
sì,
sembra che il primo, io trovo che abbiano raggiunto due obiettivi da osservatrice, mi sembra di vederlo. Uno è banalmente un censimento, cioè IT è una fotografia di tutto ciò che succede o anche non succede a Milano, di tutto ciò che c'è appena sotto la superficie o appena sopra. E se pensate che sono oltre 100 gruppi che si presentano e fanno performance, e sono gruppi che appunto devono garantire un'apertura impulse, quindi metaforicamente un primo step di professionalizzazione, è un dato interessante, perché vuol dire che ci sono più di 100 compagnie che a Milano lavorano, cercano di lavorare. Quindi un censimento, un guardarsi in faccia, chi siamo noi che oggi a Milano facciamo o cerchiamo di fare teatro. Il secondo obiettivo, che per me è molto interessante, anche i teatri che non partecipano dovrebbero farci un ragionamento sopra, è il rapporto col pubblico. Tutti noi che andiamo a teatro sappiamo benissimo che tendiamo a vedere sempre le stesse facce nelle pur moltissime sale milanesi, i soliti appassionati che non si perdono uno spettacolo, ma che in fondo sono sempre quelli, una sorta di nicchia più o meno allargata a seconda dei teatri. IT è riuscita in qualche modo a girare ad allargare questa cerchia. Personalmente mi è capitato di incontrare a IT persone che so che fatico moltissimo a trascinare a teatro, a incontrare persone che non avrei mai creduto di incontrare in un teatro. Perché? Perché IT è riuscito a far passare il messaggio che andare a teatro non è una noia, che è un luogo divertente dove stare, dove addirittura si fa la coda perché c'è talmente tanta gente che non si riesce a entrare in tutte le sale, e che se non riesci a entrare non importa, farai una conversazione interessante con qualcuno e berrai una birra. Questo è un messaggio molto banale che il Milano Film Festival ha capito molti anni fa, ma che il teatro fatica un po' ad acquisire, perché molti dei teatranti milanesi sono serissimi, bravissimi, ma nell'autopromuoversi invece qualcosina dovrebbero ancora imparare. E IT, ma sono alchimie, sono sinergie. IT è riuscito ad attivare col rapporto col pubblico questa alchimia, e mi sembra molto importante, ed è un momento in cui da Cariplo si fa ragionare col pubblico, tutta una serie di bandi europei sono sul rapporto col pubblico. Quando si capisce che questo rapporto col pubblico fruttuoso si è attivato, io credo che anche da studiosi, da critici, dei ragionamenti dobbiamo farli.
Ma secondo te poi effettivamente IT è una vetrina per questi artisti, nel senso che dopo hanno uno scarto in più rispetto alla promozione dei loro spettacoli e alla effettiva messa in scena?
Allora, questi i dati formali non li ho, sicuramente per una serie di compagnie che non hanno occasione di avere a che fare con un pubblico così ampio, anche solo il tipo di riscontro che hanno dal pubblico e dalla critica credo che abbia incida nel loro modo di comporre. Solo un dato invece di quest'anno che credo sia interessante: l'anno scorso succedeva appunto, parlavamo di queste storda di pubblico che quasi non riusciva ad essere assorbita dalla pura ampia proposta, ed è successo l'anno scorso che qualche operatore è rimasto fuori, con grande scorno della compagnia dell'operatore e di tutti quanti. Quindi quest'anno hanno cercato di risolvere il problema facendo due giorni di anteprima aperte agli operatori. Quindi quest'anno appunto programmatori, responsabili di festival avranno la possibilità senz'altro di vedere concentrati in due giorni, in due pomeriggi, tutti gli spettacoli di IT. Quindi su questa idea del fatto che IT sia non solo una vetrina genericamente verso la cittadinanza, ma anche un'occasione per conoscere operatori, è stato fatto un lavoro specifico. Dopo vediamo quali saranno i risultati concreti.
E facciamo una piccola pausa con una canzone molto estremamente milanese.
Molto milanese, che è
Porta Romana Bella di Nanni Svampa.
Porta Romana Bella, Porta Romana, ci stanno le ragazzine che te la danno, ci stanno Thank you.
sassi. L'ho fatta l'altra sera a pugni e schiaffi. L'ho fatta l'altra sera a pugni e schiaffi. La via San Vittore l'è tutta sassi. La via Filangeri l'è un gran serraglio.
Ma Vale, ma non si dicono queste cose.
Ma come? Ma cosa?
Ci sono le ragazzine che te la danno.
Cattivo
Nanni Svampa, cattivo, no, cattivo.
Però se gliela danno.
No, bellissima canzone, tra l'altro, di un cantautore proprio milanese. Allora,
che poi è stata rifatta anche da
Giorgio Gaberone.
Gaber.
Torniamo a bomba sulla guida con la nostra Maddalena, che è sempre qui con noi. E volevo farti una domanda. Voi scrivete lo stato dell'arte, sotto il capitolo lo stato dell'arte, che un fenomeno sta cambiando il panorama teatrale, le multisale. Ci vuoi parlare di questo fenomeno e come si iscrive nella storia, nella cronologia, sì, del teatro contemporaneo?
Ma abbiamo appunto concluso poco fa parlando di pubblico e del problema del pubblico. Questo è una modalità meravigliosa per affrontare il problema del pubblico. In particolare, il piccolo, sappiamo, ha tre poli, tre sale da molti anni, ma più di recente l'Elfo Puccini e il Franco Parenti hanno cominciato davvero a, come dire, sfruttare appieno le potenzialità della multisala. In che senso? Riescono con posti innanzitutto belli, piacevoli, in cui, come dire, anche bello fermarsi a bere un bicchiere di vino, a chiacchierare, e non fare come troppo spesso si fa, di arrivare un secondo prima dello spettacolo, andarsene via sugli applausi senza vivere quello che è lo stare nel teatro. Dal punto di vista della programmazione, sia il Puccini che il Franco Parenti hanno operato in maniere diverse eppure parallele, cioè chiamando qualche nome di sicuro richiamo nella grande sala, qualcuno si direbbe da abbonamento, no? Quindi intercettando quel pubblico classico, magari un po' tradizionale, che si fa attirare dal nome più noto, dalla programmazione magari di classici e così via. E allo stesso tempo nelle sale più piccole ospitando invece compagnie sperimentali, proposte molto più innovative. E allora cosa succede? Che l'abbonato o il fruitore teatrale tradizionale, che magari non è riuscito ad entrare o magari ci sta prendendo gusto, si fa incuriosire dalla proposta anche minore. Un esempio su tutti è proprio, so che avete ospitato Francesca Pennini e Collettivo Cinetico qualche giorno fa, settimana scorsa.
Sì, la decima puntata.
Ecco, loro sono un esempio, appunto il loro percorso è un percorso che direi assolutamente innovativo, di sperimentazioni su linguaggi davvero notevoli. Ecco, che un lavoro come quello di Collettivo Cinetico sia al Franco Parenti mi sembra un risultato molto interessante. La stessa cosa fa l'Elfo Puccini, proprio mescolando le carte e inducendo il pubblico a farlo altrettanto. E questo man mano sta veramente cambiando le connotazioni del pubblico milanese, che si fa sempre più consapevole, sempre più curioso, e gli artisti se ne accorgono. Quando si chiede, fatelo magari se vi capita, avete ospiti, di chiedere che differenza trovano gli artisti col pubblico milanese, spesso dicono che è un pubblico un po' snob ma molto molto consapevole, e io credo sia merito anche di esperienze come quelle.
E sempre ritornando alla guida, all'inizio proprio del tuo testo c'è questo paragrafo, i luoghi da non perdere. Ce ne vuoi parlare? Ci vuoi raccontare che cos'è a Milano? Che cosa sono? Quali sono i luoghi da non perdere?
Sì, volentieri. Allora, alcuni li abbiamo già citati, queste due multisala, sicuramente Franco Parenti e Delfo Puccini, sono da non perdere. È un luogo, lo dicevate anche voi prima, Milano ricco di storia, e non si può perdere un appuntamento col Teatro alla Scala o col Piccolo Teatro, che davvero hanno cambiato la storia e il volto della nostra città. C'è un altro consiglio così che tra l'altro è particolarmente così adatto in questo momento. C'è un luogo che è l'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini, che è un luogo meraviglioso che non abbastanza persone conoscono e frequentano, anche perché al momento ci sta un'associazione meravigliosa che si chiama Olinda, che lavora in molte maniere meravigliose, adesso credo non abbiamo tempo di elencarle, ma fa un festival che si chiama Da vicino nessuno è normale, che sarà nei prossimi mesi, ha una programmazione appunto capace di unire anche sperimentazione, ed è un luogo davvero fuori da Milano, in cui c'è verde, hanno un ristorante stupendo, tra l'altro gestito dalla loro cooperativa, che si chiama appunto Olinda, la loro associazione, e quindi uno può andare lì, prendersi il tempo per mangiare fuori dal disordine, dalla confusione milanese, e poi godersi uno spettacolo che in generale è uno spettacolo valido, o comunque uno spettacolo dietro cui c'è un lavoro di ricerca di un certo tipo. Quindi una gita ad Olinda e all'ex Paolo Pini la consiglio senz'altro, ma poi buttare l'occhio ad un festival, in questo caso ovviamente si è parlato di It, ma voglio dire anche Uovo, anche Dana. Anche Trame d'autore con la drammaturgia a settembre, insomma ce n'è, un'esperienza di festival a Milano va fatta senz'altro. E poi i Colla per gli appassionati di marionette.
Grazie Maddalena di essere stata con noi, e noi ci
ricordiamo una cosa, Marti, che per vedere l'intera programmazione di It c'è un sito internet.
Esatto.
Giusto, Maddalena?
Certo.
Ce lo vuoi dire?
It Festival, e ha tutte le informazioni, soprattutto c'è il nostro meraviglioso blog, quindi andatevi a leggere tutto quanto.
È bellissimo, perché è quasi quasi palindromo, It Festival. No, ho detto una gran boiata. Perfetto, fantastico. Noi ci salutiamo con la nostra sigla e ci rivediamo giovedì prossimo.
Grazie, ciao.
Rumori fuori scena, il programma settimanale sul teatro.